Buonasera, grazie innanzitutto per l'invito e grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa splendida iniziativa, questo splendido festival, e un grazie particolarmente sentito all'amico Massimo Donà anche per la sua introduzione. Come Massimo ha appena ricordato, il tema di oggi è democrazia e post-verità. Democrazia e post-verità. Post-verità è stata la parola dell'anno nel 2016 per l'Oxford English Dictionary, e con questa parola si è inteso mostrare come vi sia, come possa in alcuni casi prevalere il lato emozionale, emotivo rispetto ai fatti. Prevale il lato emotivo sulla verità. La verità è, e i fatti vengono messi letteralmente fuori gioco, e questo condiziona, ha condizionato fortemente l'opinione pubblica. Ora, come in un film, come in molti film di Hitchcock, vi dico subito chi è l'assassino, cioè qual è la mia tesi. La mia tesi è che questo concetto di post-verità debba, per essere compreso e interpretato correttamente, debba essere inserito in una cornice più ampia, che è quella di post-moderno. Da un punto di vista sociologico, questo concetto di postmoderno ce lo spiegava molto bene Bauman, grande sociologo scomparso quest'anno nel gennaio del 2017, un testo fondamentale che risale al 98 dentro la globalizzazione, e qui che cominciava a lavorare su un concetto che poi è stato ampiamente discusso, che è quello di società liquida. Questa dimensione della liquidità, della fluidità, caratterizza, secondo Bauman, l'epoca postmoderna. Ma considero la postverità quindi come uno dei tanti fenomeni di superficie che possono essere ricondotti all'interno di questo quadro epistemologico, appunto quello della postmodernità. E tra essi potrei annoverare non solo il concetto di postverità, ma anche quello di post-ideologia, appunto di società liquida, di società del consumo in continua trasformazione, ma anche il fenomeno del populismo, o oggi si parla molto anche di post-democrazia. Tutti i fenomeni che possono essere ricondotti, sono riconducibili dentro questo quadro epistemologico, che è quello del postmoderno, il passaggio dal moderno al postmoderno, che vorrei appunto tematizzare. Ma qui stiamo parlando di un fenomeno di superficie. Perché un fenomeno o fenomeni di superficie? Perché il vero tema, secondo me, che vorrei trattare è che ha condizionato il fatto stesso che ci troviamo nella cosiddetta condizione postmoderna, è il rapporto che lega l'uomo alla tecnica e alla tecnologia. Questo è l'elemento profondo che sta sotto questi epifenomeni. Ecco i tre momenti che vorrei affrontare. Quindi, elemento di stabilità che ha caratterizzato la metafisica tradizionale, instabilità che invece caratterizza la postmodernità come assenza, venir meno di una metafisica, venir meno di un chiaro quadro epistemologico, e il passaggio invece a una metastabilità come tentativo di ritrovare nelle scienze di oggi contemporanee un nuovo quadro di riferimento epistemologico, appunto le scienze della complessità, un pensiero metastabile che in alcuni contesti è appunto denominato, come ricordava prima Massimo, nuovo realismo, che serve appunto andare verso una nuova, o tentare di andare verso una nuova metafisica della complessità. Ma stiamo ancora per pochi minuti sul concetto guida di oggi, che è quello di post-verità. Dicevo prima che si è caratterizzato come elemento di instabilità determinato da questa dimensione fortemente emotiva che condiziona fortemente la politica di oggi. E questo l'abbiamo visto e si è visto recentemente accadere in due occasioni che hanno fatto sì che l'Oxford Dictionary scegliesse questo termine come quello più caratteristico e importante per il 2016. Due avvenimenti, appena anche ricordati da Massimo, sono l'elezione di Trump, l'elezione americana, e il fenomeno della Brexit. In verità questo termine è già stato coniato precedentemente, utilizzato per la guerra del Golfo nel 2003, perché c'è stato un fenomeno molto importante, cioè siamo andati in guerra sulla base di fatti che in verità non c'erano, cioè le armi, ricorderete, di distruzione di massa che poi si è visto non c'erano. Quindi un elemento di virtualità altamente reale, perché ha fatto sì che addirittura scoppiasse una nuova guerra. Elezione di Trump. L'elezione di Trump, anche questa è stata accompagnata da una serie infinita di balle, bufale incredibili. Un dato tra tutti, molti di voi lo ricorderanno, quello quando Trump diceva, per criticare la politica democratica, diceva che le politiche democratiche hanno portato, le politiche di Obama hanno condotto gli USA al 49% della disoccupazione, in verità era al 5%. Ma queste cose in realtà hanno determinato un elemento per lui positivo, non negativo. Di solito uno dice, beh, se uno racconta favole viene smascherato e perde le elezioni, in questo caso invece le ha vinte le elezioni. Altro grande e ampio fenomeno di cui ancora oggi si discute, perché gli esiti sono tutt'altro che definiti, sono assolutamente incerti, se conveniente o non conveniente per la Gran Bretagna uscire dall'Unione Europea, la Brexit. Coloro che sono a favore dell'uscita, di uscire dall'Unione Europea, con un mantra andavano ripetendo continuamente che l'uscita dall'Unione Europea avrebbe fatto risparmiare 350 milioni di sterline a settimana. È assolutamente vero, cioè non era minimamente comprovato da nulla da un punto di vista scientifico, eppure si continuava a ripetere questi dati all'infinito. Ora, anche nei dibattiti recenti, guardate quanto contano questi dati, la mancanza di fatti, la sostituzione dei fatti con notizie senza alcun fondamento su dibattiti anche recenti come quello sull'immigrazione. È girato addirittura un post poche settimane fa a Forte dei Marmi, quando titolo immigrati che debaccano, cioè che invece mantenuti da noi, che hanno fatto shopping, che fanno la bella vita, in verità non erano proprio degli immigrati, erano due miliardari, uno Magic Johnson e l'altro era Samuel Jackson, quindi tutt'altro che immigrati. Ma ricorderete anche le accuse rivolte a Obama, che dicevano: ma tu non puoi essere presidente degli Stati Uniti, non sei eleggibile perché sei musulmano e sei nato in Kenya, africano, quindi. Ma mi ha fatto riflettere ancora di più un dato, che l'80% degli studenti delle medie negli Stati Uniti non sono in grado di discernere chiaramente tra una notizia fondata e della pubblicità. E sempre di più in una società così complessa, scientifica, tecnologica come la nostra, queste ha infinite, questi dati hanno infinite implicazioni concrete. Concrete in che senso? Beh, concrete per poter deliberare politicamente. C'è uno stretto legame tra conoscenza e deliberazione. Delibera, libera, cioè la bilancia, bisogna soppesare le cose per poterle valutare. E questo l'aveva già capito perfettamente Luigi Einaudi, un bellissimo saggio intitolato proprio Conoscere per deliberare, del 64, raccolto in un libro che si intitola Prediche inutili, anche il titolo è significativo. E questo riguarda poi concretamente le nostre vite. Pensiamo a quanto si è discusso sul dibattito di qualche anno fa sul caso di Bella, sul metodo Stamina, perché non c'è nulla di scientifico in queste pratiche mediche. E noi siamo chiamati a decidere su cose oggi complesse, e se non ci forniscono dati scientifici, se non riusciamo a interpretare dati scientifici correttamente, è impossibile poter deliberare con consapevolezza, in maniera razionale e non emotiva. E qui la dicotomia che torna. E oggi continuiamo a sentire parlare di medicine che non hanno alcun fondamento scientifico, mediche come cure omeopatiche, l'agopuntura. Ma la cosa che mi ha sempre colpito è che nei giornali e nei telegiornali alla fine c'è lo zodiaco e l'astrologia. non ho mai capito. E quando invece abbiamo fatto e costituito l'Unione Europea senza prevedere un canale di informazione europeo, non c'è. Questa è la più importante dell'astrologia, forse. Allora, possiamo tornare ai fatti. Il fenomenologo che c'è in me, come ricordava Massimo prima di altri, possiamo tornare alle cose stesse. Piccola parentesi un po' più tecnica per chi si occupa, per coloro che si occupano di fenomenologia, visto che prima Massimo ha ricordato questo fenomeno, il nuovo realismo, alcuni nuovi realisti, realisti speculativo, realismo speculativo, penso a un autore come Maillassou in Francia, ritiene incompatibile la fenomenologia col nuovo realismo, perché egli parla di correlazionismo, cioè tutte quelle forme di pensiero, tra cui secondo Maillassou anche la fenomenologia, che implicano una relazione tra il soggetto, l'oggetto, tra il soggetto e il mondo, non possono essere realiste. Una tesi che mi ha sempre colpito, perché sarebbe come dire che l'ossigeno, la respirazione, dato che dipendono dai polmoni, allora devono essere considerate qualcosa di soggettivo e quindi non è possibile assumere una posizione realista. Ma la scommessa della fenomenologia, e poi capirete perché insisto su questo tema con minime implicazioni tecniche, ci ha spiegato grandi fenomenologi come Andrea Conti, la relazione tra il soggetto e il mondo, ma prima di tutto l'integrazione del soggetto all'ambiente, l'integrazione del soggetto all'ambiente. E quindi dire che semplicemente perché viene una relazione tra A e B, questo è incompatibile con una posizione realista, è una posizione che io faccio fatica a comprendere. Dicevo prima, il nuovo realismo si è spesso accompagnato a un dibattito per ricordare una famosa affermazione di Nietzsche che è stata ampiamente discussa e dibattuta, non esistono fatti ma solo interpretazioni. E in questo dibattito, in questa reazione antisoggettivista che ha caratterizzato il nuovo realismo, era per non confondere un'idea di realtà che assimilava la realtà a un'immagine, a una rappresentazione, a una costruzione soggettiva, una semiotica, un segno, una narrazione, come il mondo vero si è fatto fare, disse qualcuno. Ma allora il nuovo realismo si caratterizza solo per rivendicare dei fatti? Beh no, allora significherebbe che il nuovo realismo non sarà altro che una sorta di visione, versione filosofica del fact-checking. Non è questo, è solo questo il nuovo realismo, c'è una dimensione più profonda. E quindi cercherò adesso di spiegare brevemente questo rapporto tra la nozione di stabilità che ha contraddistinto la metafisica tradizionale e il passaggio tra questa dimensione di stabilità e l'instabilità che invece ha caratterizzato il cosiddetto tramonto dell'episteme, il tramonto della metafisica, il venire meno di ogni tipo di possibilità di fondazione di una metafisica. E se vogliamo capire veramente il significato della condizione postmoderna, Massimo prima ricordava Emanuele Sereno, che mostra come questa condizione è l'esito necessario di un percorso, non è una situazione contingente, ci troviamo qui per caso, è l'esito di una storia, con delle ragioni logiche che ci hanno portato e ci hanno condotto qui. E se vogliamo comprendere il venire meno della metafisica, per un secondo vediamo come si è caratterizzata la fondazione della metafisica, e questo ci porta direttamente alla nascita stessa della filosofia. La nascita della filosofia, la filosofia nasce, come ci ricorda Aristotele, da un sentimento, in una dimensione emotiva, fortemente instabile, fa una fé, una meraviglia. Ma come Sereno stesso in molte pagine spiega in maniera assolutamente lucida e con grande efficacia, questo fauno, questo elemento, sono elementi di angoscia, una meraviglia angosciata. E per cosa l'uomo si angoscia? Di fronte al manifestarsi del divenire, delle cose che divengono. Questo divenire lo angoscia. La possibilità stessa che una cosa possa diventare altro da sé, possa diventare nulla. E perché l'uomo dovrebbe, il mortale dovrebbe angosciarsi di fronte a questa dimensione di processualità? per quello che riguarda anche l'uomo, può diventare altro da se stesso e quindi morire, perire. E quindi per la prima volta si trova nella condizione di poter interpretare questo fenomeno, la morte, con chiare e indubitabili categorie ontologiche. Ma per rendere il discorso meno tecnico pensiamo a un film che molti di voi avranno sicuramente visto, 2001, Odissea nello spazio, quando l'uomo primitivo, lo scimmione, coglie una cosa, un osso all'inizio del film, e ristrutturandone il significato, quella cosa cessa per un istante di essere quella determinata cosa, di avere quell'identità, diventa qualcosa di altro. Diventa uno strumento tecnico nelle mani dell'uomo che gli consente di incrementare la sua potenza, di diventare più potente, di cacciare coloro che avevano minacciato il suo territorio, diventare più potente e cacciare coloro che prima erano più forti di lui. Diventa più potente, incrementa attraverso la tecnica la sua potenza. Quindi un sapere ben fondato serve all'uomo prima di tutto per rispondere alle minacce sia degli altri ma anche dei fenomeni naturali. Quindi conoscere significa poter manipolare i fenomeni naturali, poterci difendere, dalle minacce della natura, dalla potenza degli altri che magari vogliono minacciare la nostra sussistenza esistenza. E quindi l'uomo primitivo scopre nell'osso una possibile, può diventare da di altro e diventare un'arma. Quando riesce a sconfiggere l'avversario, questo uomo primitivo scaglia in aria l'osso, contento, l'osso arma, contento di aver vinto, festeggia. Spacco della macchina da presa e questo osso che ruota nel cielo diventa un'astronave. Così comunque intende mostrarci una sorta di filo rosso che accompagna l'invenzione della tecnica, del fuoco, della tecnologia, dal mondo primitivo fino ai giorni nostri, questa tecnologia che ci ha portato nello spazio, attraverso questa immagine suggestiva di Kubrick, che sembra proprio farci intendere la potenza della tecnica e come il rapporto con la tecnica sia qualcosa di coessenziale per l'uomo. Ma è effettivamente oggi la tecnica semplicemente uno strumento nelle mani dell'uomo, come suggerisce questa immagine del film di Kubrick, un'arma, una tecnica, un elemento tecnico che noi dominiamo perfettamente? Dai, come molti di voi sanno, questa fiducia nella tecnica è venuta in meno a partire da una grande icona che ha colpito l'immaginario collettivo, cioè la bomba di idrogeno. Uno strumento nelle mani dell'uomo che ogni tanto può sfuggire dalle mani dell'uomo e mettere a rischio la sua esistenza. E quindi non è più un mezzo, non è più semplicemente un mezzo. Questo rapporto tra mezzi e fini si è rovesciato, gran parte della filosofia del Novecento, da Heidegger a Severino, ha mostrato questo rovesciamento. La tecnica da mezzo diventa un fine. E allora, sempre per restare nelle metafore, delle immagini cinematografiche, sembra di stare in quella bellissima immagine di tempi moderni, Chaplin, in cui l'ometto, tentando di riparare la macchina, cade negli ingranaggi della macchina stessa. Splendida immagine anche per descrivere l'attuale società del capitalismo finanziario, dove l'uomo tenta di regolamentare una macchina che sembra essere più potente di lui. E quindi non ci si crede sempre di più parte di questo ingranaggio. Essere parte. Allora siamo partiti da epifenomeni tecnologici, torniamo a questi esempi. Facebook, su cui spesso si è alimentato a partire da Facebook il dibattito sulla post-verità. E certamente possiamo disquisire sul ruolo che questi pseudo dibattiti che noi possiamo avere nei nostri post, senza alcun fondamento, possono essere utili o no. Ma appunto sono virtualizzazione da discorsi da faccia, noi non siamo competenti sulle cose di cui disquisiamo su Facebook. E certamente questo può avere delle implicazioni, ma di nuovo questo per me è un fenomeno di superficie, c'è qualcosa di più profondo dietro. E che cosa c'è di più profondo dietro? Che dietro Facebook ci sono dei logaritmi capaci di anticipare i nostri comportamenti sia in termini di marketing per venderci qualche cosa, ma anche in relazione a questa interfaccia, al software. anticipano i nostri comportamenti per mostrarci di navigare all'interno del software Facebook e di farci incontrare le cose di nostro interesse. Questo già intuitivamente, questa dimensione di anticipazione dei nostri comportamenti, a livello intuitivo noi abbiamo una, anche a livello emotivo, abbiamo una reazione di diffidenza. Siamo contrari, cioè non ci piace questa cosa, che la macchina in qualche modo possa anticipare i nostri comportamenti, che il software possa anticipare i nostri comportamenti, e abbiamo un giudizio morale su questo. Non ci sta bene, un giudizio morale. È quasi che questo elemento mette in gioco la nostra libertà, questo è il presupposto, la libertà di noi come soggetti, di individui, la libertà incondizionata rispetto all'ambiente esterno, che viene messa in discussione perché sempre di più siamo legati a queste, a questa dimensione tecnologica che caratterizza il nostro ambiente. Ma se non fosse così, e se non fosse per forza un male, che cosa voglio dire? Che forse il presupposto che è sbagliato, noi non siamo degli individui la cui libertà rispetto all'ambiente esterno è incondizionata, il nostro grado di libertà è minimo, noi siamo soggetti integrati, come dicevo prima, all'ambiente, proprio dal punto di vista fenomenologico, siamo incarnati nell'ambiente rispetto al mondo esterno, partecipiamo alla medesima stoffa di questo mondo, direbbe qualcuno, guardo continuo. E quindi, così come prima ci stavamo e ci siamo adattati all'ambiente esterno, oggi ci stiamo adattando a un mondo digitale. Siamo solo all'inizio di questa nuova forma di adattamento, di integrazione a un ambiente virtuale. Ambiente virtuale che però è massimamente reale. E questo passerà attraverso la digitalizzazione anche della nostra soggettività, del nostro corpo, attraverso un'ibridazione tra l'uomo e la macchina. Ma qui non fatevi fuorviare da questa immagine dell'uomo-macchina. Sempre di più questa digitalizzazione, la tecnica lavora dei processi molto simili ai processi naturali, molto simili ai processi naturali. Ecco la faccia del correlazionismo. Questo è la vera posta in gioco dal punto di vista teoretico, è capire le implicazioni di questa nuova relazione, di questo nuovo adattamento, una nuova integrazione a questo ambiente reale virtuale, al rapporto con la tecnica. Ma di che cosa sto parlando allora? Sto parlando che questo apparato, immenso apparato scientifico-tecnologico, ha una sua propria logica, ha una sua logica, tende in una certa direzione, e in che direzione tende? Ad affermarsi, ad autoaffermarsi. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, forme di intelligenza artificiale che tenderanno sempre di più a diventare una forma di vita autonoma, secondo alcuni. È scienza questa o è fantascienza? Risposta: è fantascienza, oggi è fantascienza. Come una volta era fantascienza pensare che saremmo sbarcati sulla Luna, così come era fantascienza nel noto film Ritorno al futuro, tutti i vari gadget che c'erano nel film, oggi sono quasi tutti realtà. È fantascienza, per molti scienziati ci mettono in guardia rispetto ai pericoli dell'intelligenza artificiale. Penso all'astrofisico Hopkins, che dice: state attenti, che il potenziamento della realtà artificiale delle macchine, un giorno le macchine potrebbero trattare noi come noi trattiamo gli altri esseri viventi, quindi come esseri inferiori, macchine più potenti, capaci di adattarsi in maniera più potente all'ambiente rispetto a noi. E quindi è la macchina che pensa. E guardate che è esattamente la risposta, tornando al tema di oggi, rispetto alla post-verità, che dà il fondatore di Facebook. Cerchiamo nel software un sistema per eliminare le bufole. È la macchina, si autocorregge. Ecco questo passaggio quindi tra la stabilità della metafisica tradizionale all'instabilità che caratterizza l'assenza di una metafisica, l'assenza di una epistemologia, ma il tentativo di rispondere a queste dimensioni superficiali che caratterizzano il nostro rapporto tra uomo e macchina attraverso il tentativo di andare verso una nuova metafisica, una metafisica meta-stable, una metafisica capace di interpretare questi elementi dinamici che contraddistinguono gran parte delle scienze contemporanee di oggi. Due minuti e concludo. Un minuto e tutto. Dato che ho più volte menzionato dei film, chiudo con un'altra immagine cinematografica, uno splendido film di Cronenberg, Existence, del 1999, dove in questo film inizia in una chiesa e all'interno della quale viene promosso un nuovo software della realtà virtuale attraverso una multinazionale che si chiama Antenna Research. Bene, questo software, poi attraverso il film vedrete che questo gioco, in realtà tutto il film è un gioco, e quando si esce da Existence ci si trova in Trascendenza, questo nuovo gioco di realtà virtuale. E il film inizia con un attentato a questa multinazionale di un gruppo che si definisce nuovi realisti. Beh, diciamo così, che come nuovi realisti sicuramente noi non siamo trascendenti e sicuramente siamo meno pericolosi. Grazie.